Le 18 e un minuto, buon pomeriggio, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, un saluto, benvenuti, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Come sempre a quest'ora l'appuntamento con la redazione dei fatti che segnano questa giornata, che giornata è stata questo giovedì 8 gennaio. Allora, come di consueto, alcune notizie di oggi in ordine sparso, partendo soprattutto dagli interni, perché si è tornati in queste ore a parlare del DDL stupri, vi ricorderete, no? La legge che introdurrà il concetto di consenso nei rapporti sessuali, senza il quale si materializza la violenza sessuale. Un testo che era frutto di un accordo bipartisan tra maggioranza e opposizione, che però poi fu stoppato dalla Lega, che aveva chiesto modifiche. Ecco, la novità è che sono arrivate queste modifiche. Il consenso non sarà più soltanto attuale e informato, ma per la Lega deve essere anche riconoscibile, per la Lega, per tutta la maggioranza. Un aggettivo riconoscibile che però, ecco, sta sollevando più di qualche dubbio. Riconoscibile per chi e cosa significa? Proveremo a capirlo. Altra notizia di questi minuti, Maurizio Landini poco fa ha parlato dei 5 fori di proiettile trovati ieri nella sede della CGIL di Roma, Prima Valle, un attacco esplicito che non ci fa paura, così il segretario del sindacato, domani manifestazione a Roma. Altra notizia, questa proprio di qualche secondo fa, è stata annunciata la liberazione di alcuni prigionieri venezuelani. Proveremo a capire cos'altro uscirà e ad aggiornarvi, capire soprattutto se in qualche modo questa notizia riguarda anche Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto a Caracas da più di un anno. Dunque, queste le notizie dagli interni che vedremo, però vi racconteremo soprattutto quello che accade ogni giorno con la Trumpeide, ormai la possiamo chiamare così perché ogni giorno si arricchisce di un capitolo in più che riguarda Donald Trump e riguarda la svolta autoritaria degli Stati Uniti. Andremo soprattutto a Minneapolis, dove, lo sapete, gli agenti anti-immigrazione dell'ICE hanno ucciso a bruciapelo una donna. Ma l'altra notizia clamorosa di questa giornata è che il presidente americano ha ordinato il ritiro da più di 60 organizzazioni internazionali, di cui circa la metà legate alle Nazioni Unite. Si tratta di programmi di cooperazione internazionale, di programmi scientifici molto importanti, tra cui quelli che collaborano per la lotta al riscaldamento climatico. L'ennesimo colpo dunque al multilateralismo, che testimonia ancora di più quella volontà del presidente americano di Washington di rompere con il resto del mondo, con conseguenze che ovviamente sono potenzialmente catastrofiche e che ancora non conosciamo del tutto. Questo poi sarà il nostro fatto di giornata questa sera all'orizzonte delle 20 dopo i notiziari, ma partiamo, come vi dicevo, da Minneapolis.
No! No! Shame! Shame! Oh my fucking God!
Questo lo sentite, l'avete visto già anche voi su tutti i quotidiani online. È il momento in cui gli agenti dell'ICE aprono il fuoco su René McLingood, 37 anni, durante questo raid anti-immigrazione. Tre colpi a bruciapelo in faccia, mentre con la macchina stava provando ad andare via. La segretaria alla sicurezza nazionale Kristi Noem l'ha definita una terrorista domestica, ma dal video si vede chiaramente che non è così.
What are you doing here? What did you do?
But I do have a message.
Questo invece è il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey.
And I have a message for ICE. To ICE? Get the f*** out of Minneapolis. We do not want you here. Your stated reason for being in this city is to create some kind of...
Jacob Frey, che si rivolge direttamente agli agenti dell'ICE dicendo di andarsene dalla città, andatevene, dite di portare sicurezza, ma una persona è morta e la versione fornita dalle autorità americane è bullshit, è una cazzata, dice.
To our economy are being terrorized and now somebody is dead. That's on you. And it's also on you to leave.
Ed è colpa vostra, una presa di posizione netta di un'autorità locale come quella del governatore del Minnesota Tim Walz, che ha messo in allerta la Guardia Nazionale contro le azioni degli agenti dell'ICE, Un salto di qualità dunque nello scontro tra autorità locali americane e governo federale che difficilmente si è visto nella storia recente degli Stati Uniti. Non sappiamo ancora dove potrà portarci. Questo è lo stato delle cose. Poi ci sono state grandi manifestazioni nelle ore successive all'omicidio della donna. Sono state varie città importanti, tra cui New York, e ce le ha raccontate Marina Catucci, nostra collaboratrice e corrispondente del Manifesto.
Allora sì, ieri ci sono state manifestazioni in diverse città degli Stati Uniti, le principali sono state Chicago, New York e Seattle. E stamattina qua a New York si aspettava la visita della segretaria per la sicurezza nazionale, Kristi Noem, e quindi c'è stata un'altra manifestazione questa mattina proprio per specificare e mettere in chiaro che questa città non vuole avere niente a che fare con ICE né con lei. Quindi è un momento questo, diciamo, molto delicato, perché le manifestazioni sono state tutte estremamente pacifiche, seguendo anche quello che tutti i governatori, come i sindaci delle città di Stati Santuario, hanno chiesto e stanno chiedendo da quando c'è questa nuova amministrazione Trump. Non diamo nessun appiglio, è necessario, visto che appunto uccidono le persone che stanno semplicemente facendo una manovra di macchina piano in pieno giorno con tantissimi testimoni, figuriamoci se gli si dà qualche appiglio a questi di ICE, cosa non potrebbe accadere. Quindi le manifestazioni sono state molto pacifiche per ora, ed è quello che è successo anche questa mattina nella manifestazione contro Kristi Noem qua a New York.
Ma dal tuo punto di vista hai la sensazione che possano assumere le stesse grandi proporzioni che abbiamo visto come nel caso di George Floyd qualche anno fa?
Ci sono due situazioni estremamente diverse, da una parte per molte ragioni, no? Da una parte nel momento del periodo di George Floyd il mondo era in lockdown ed erano mesi che nessuno usciva per strada, erano mesi di esasperazione, no? E non stava accadendo nient'altro che il Covid, cioè era una cosa unica e sola che coinvolgeva tutto il mondo. In questo caso è tutta una questione diversa, cioè negli Stati Uniti succedono due eventi enormi al giorno, no? Senza contare quelli minori che in un momento diverso avrebbero fatto aprire le prime pagine di tutti i giornali, che adesso passano a un piccolo box di poche righe in fondo alla pagina. Quindi c'è un sovraccarico di ragioni per essere spaventati, per essere indignati, per voler manifestare. Quindi questa è una delle cose principali. Poi nel periodo di George Floyd c'era comunque di fronte un nemico riconoscibile e noto, come quelle delle polizie locali. In questo momento ci sono le squadracce di ICE, che sono un nemico nuovo e molto più pericoloso. Queste sono delle ragioni abbastanza chiare. Poi c'è anche la questione proprio dell'opportunità del modo in cui si manifesta, perché delle manifestazioni grandi come quelle che si sono viste per George Floyd non in questo momento verrebbero gestite, potrebbero portare il governo federale a prendere delle decisioni ancora più drastiche. Quindi tutte queste cose sono veramente chiare. Non sto dicendo che si sta evitando di andare a manifestare in migliaia e migliaia di persone, ma c'è anche un altro elemento, quello che George Floyd è andato a colpire una comunità che ha sulle spalle generazioni e generazioni di ingiustizia e repressione. Questo ovviamente è arrivato tutto insieme, no? Quindi la frustrazione per il periodo del Covid, la questione razziale e la violenza della polizia. Qua invece ci troviamo di fronte, è stato l'omicidio di una donna bianca, quindi comunque una comunità che è meno abituata a schierarsi in maniera violenta contro un crimine. Quindi sono tantissimi gli elementi, cioè l'unica cosa che hanno in comune queste due vicende sono il fatto di essere avvenute a 8 isolati di distanza l'una dall'altra.
Certo, certo. Senti Marina, abbiamo visto quelle che sono state le dichiarazioni del sindaco di Minneapolis e anche del governatore del Minnesota. Pensi che lo scontro istituzionale tra autorità locali e governo federale possa salire di livello anche verso scenari finora imprevedibili e non pronosticati?
È quello che si sta delineando, poi quei scenari si informeranno, è tutto da vedere, però ci sono state le dichiarazioni di Mandani, le dichiarazioni del sindaco di Chicago, che è un'altra città colpita violentemente da ICE. E quindi questi si vanno ad aggiungere a quella appunto del sindaco di Minneapolis e una dichiarazione che ha fatto il governatore Tim Walz, che è stata quella di adesso di voler me di aver messo in allerta la propria Guardia Nazionale, cioè è sottolineato, questa è la Guardia Nazionale del Minnesota. Quindi mettere in allerta la Guardia Nazionale statale per difendere lo Stato dal governo federale. Ora, questa cosa è una dichiarazione di allerta, quindi non ha già dispiegato la Guardia Nazionale contro il governo federale, ma comunque non si sentiva una frase di questo genere, insomma, da molto, ma molto tempo. Cioè, c'è una consapevolezza istituzionale. Nelle città e gli stati che difendono, che non sono MAGA, ecco, di base, che non sono gestiti da attivisti MAGA, di dover difendere la propria popolazione dal governo federale. E questa è la prima volta che viene fuori in maniera così chiara. Anche il capo della polizia di Minneapolis si è espresso in un modo come non si sono mai espressi nessuno degli altri capi della polizia, neanche a Chicago, e non in maniera violenta, ma in maniera consapevole.
Questa Marina Catucci, nostra collaboratrice corrispondente del Manifesto da New York, l'uso della forza che Trump sta usando in politica interna, poi lo vediamo ovviamente anche in politica estera con il Venezuela, forse chissà la Groenlandia, insomma due facce della stessa medaglia. A proposito di questo, altra notizia proprio di pochi istanti fa, il Senato americano a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per impedire a Trump di intraprendere ulteriori azioni militari contro il Venezuela senza l'autorizzazione del Congresso. Con 52 voti a favore e 47 contrari, i senatori hanno così inflitto un colpo al presidente, leggo dalle agenzie, perché 5 repubblicani hanno votato insieme ai democratici per limitare Trump. Il provvedimento ora va alla Camera, dove però la strada appare più in salita perché Trump ha più numeri dalla sua parte. Altra agenzia però ci dice che Trump metterà comunque il veto alla risoluzione sui limiti al suo potere in Venezuela, lo dice l'agenzia Bloomberg. Il Senato americano ha votato, ma se la risoluzione poi sarà approvata, Donald Trump metterà il veto e dunque potrà continuare con le sue azioni. Questo è quello che ci sembra di capire. Ma torniamo con un passo indietro alle ricadute di questo dell'attacco a Caracas degli Stati Uniti, soprattutto alla questione centrale del petrolio. Saluto Ugo Bardi, per anni docente di chimica all'Università di Firenze, grande esperto di tecnologie sostenibili. Benvenuto, professore.
Buongiorno, mi sentite?
Benissimo, forte e
Oh,
chiaro.
perfetto, perfetto.
Senta, professore, allora abbiamo capito ormai che l'interesse americano nel petrolio del Venezuela è soprattutto geopolitico, cioè scacciare gli altri attori globali dall'America Latina, in primis la Cina che aveva grandi interessi nell'area. Però, ecco, ieri è arrivata un'altra notizia, cioè che la compagnia petrolifera statale venezuelana ha annunciato di aver avviato trattative con gli Stati Uniti e Trump ha detto che Caracas alla fine consegnerà 30-50 milioni di barili di petrolio a Washington. Ma la domanda che ci facciamo è: a cosa serve agli Stati Uniti il petrolio nel breve periodo, se sappiamo che poi gli Stati Uniti un problema di approvvigionamento non ce l'hanno? E dunque lei che idea si è fatto?
La situazione, come sempre, è complicata a spiegare. Noi normalmente ci aspettiamo di trovare il petrolio alla stazione di servizio, non il petrolio, ma la benzina e il gasolio, e non ci rendiamo conto spesso delle manovre complicate, difficili, anche violente, che avvengono a livello internazionale, perché il mercato del petrolio cambia continuamente, si evolve, diventa cose completamente diverse da quello che era prima. Per cui quello che stiamo vedendo ora in un certo senso era prevedibile, anche se forse non era prevedibile che sarebbe avvenuto in modo così violento e così rapido. Il problema è piuttosto semplice. Il petrolio è ancora abbondante, ce n'è tanto, ma il petrolio che rimane è sempre petrolio più costoso, più sporco, più denso, più contaminato da metalli pesanti, da zolfo e altre cose. Per cui bisogna attaccarsi a delle riserve come quelle venezuelane, che sono sì abbondanti, questo l'avete letto tutti sui giornali, le riserve più grandi del mondo, il che in un certo senso è vero, sono abbondanti ma costose, perché petrolio pesantemente contaminato da tantissima robaccia. Quindi che cosa vuol dire? Che è un petrolio che è costoso da estrarre e produrre come carburanti, che vuol dire che non è sicuro, cioè le industrie di per sé non investirebbero in questo petrolio se non sono sicuri che c'è un mercato. E l'idea, a mio parere, di questo attacco al Venezuela è che gli Stati Uniti si preparano a trovare un mercato per questo petrolio, che è un mercato sostanzialmente militare.
Ecco, la domanda è: qual è questo mercato, dunque, militare? Esatto. Dice lei.
Perché per il momento gli apparati militari in tutto il mondo funzionano ancora a carburanti liquidi e probabilmente continueranno a funzionare un po' ancora per un po' di tempo. È difficile pensare a un jet da combattimento che vada a batteria, ecco, si può fare... Lo possiamo per le nostre automobili, ma un carro armato comincia a avere delle esigenze che sono un po' difficili da soddisfare con delle batterie, per cui c'è un profondo significato strategico, a mio parere, nel voler mantenere il controllo delle riserve venezuelane, che sono effettivamente abbondanti e che possono, entro certi limiti, rimpiazzare le risorse nazionali, domestiche, insomma, sul territorio americano, che cominciano a dare segni di stanchezza decisamente. La produzione americana sta ancora aumentando, non è che stia declinando, però tutti i commentatori, tutti gli esperti dicono che siamo arrivati al limite. Gli americani non potranno nei prossimi anni produrre più di quanto producono oggi e ci si aspetta un declino. Dunque, per cui è sensato.
Ecco, professore, dunque il passaggio successivo di tutto il suo ragionamento: se il mercato di sbocco di questo petrolio molto pesante venezuelano, che richiede grandi investimenti per essere raffinato, se il mercato di sbocco è dunque l'industria militare, ci dobbiamo aspettare un'accelerazione anche di azioni, operazioni di tipo militare nei prossimi anni degli Stati Uniti. Lo stiamo già vedendo, ma insomma sono una conseguenza dell'altra.
Probabilmente sì, il problema è questo: quando tutta la nostra civiltà è basata sui combustibili liquidi al momento ancora, questo vuol dire che ne dipendiamo profondamente. Ora ne abbiamo meno di quanto ne abbiamo prima, nel senso che quello che abbiamo costa più caro, quindi siamo in una condizione di scarsità che prima era meno importante. Ci siamo accorti che il petrolio cominciava a essere scarso con le crisi petrolifere degli anni 70, degli anni 80, poi si è rimediato con altre risorse, andando a cercare in altri posti, trovando nuove tecnologie, sempre sull'orlo, sul limite, fra la scarsità e l'abbondanza, ma piano piano ti trovi a dover avanzare verso una situazione in cui il petrolio è scarso, nel senso economico del termine, non nel senso fisico. Il petrolio in queste forme esiste, cioè, ma se è costoso, se tu non te lo puoi permettere, se non si può permettere di pagarlo, è come se non ci fosse. Quindi in una situazione di scarsità, se noi fossimo tutti brave persone, cercheremmo di distribuirlo in modo equo, siccome non è detto purtroppo che tutti quelli che sono ai vertici siano delle brave persone, quello che succede è che si combatte per accaparrarsi tutto quello che si può.
Professore, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi per l'interesse.
A presto, alla prossima. Ugo Bardi, docente di chimica per tanti anni all'Università di Firenze, grande esperto di tecnologie sostenibili, questo sugli interessi americani nel petrolio di Caracas a breve termine. Ovviamente ci sono notizie che arrivano dal Venezuela importanti, ve le avevo anticipate in apertura di trasmissione. C'è con noi Lorenzo Marcandalli, riguarda alcuni detenuti che si trovano a Caracas. Ciao Lorenzo.
Ciao Mattia, sì, è una notizia di questi minuti. Il presidente dell'Assemblea del Venezuela, Jorge Rodriguez, ha annunciato la liberazione di un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri. Ha affermato il presidente dell'Assemblea che la decisione è stata presa in modo unilaterale, però poi ha ringraziato l'ex presidente del governo spagnolo Zapatero, il presidente brasiliano Lula da Silva e il governo del Qatar. Quindi ci fa capire che c'è stata una mediazione per arrivare a questa decisione. Altro dispaccio di agenzia uscito proprio in questi secondi: il presidente dell'Assemblea ha annunciato che i dettagli sull'identità e il numero delle persone liberate verranno comunicati in un secondo momento. Quindi al momento non sappiamo se in questa terza lista dopo quella di Natale e Capodanno ci sia anche Alberto Trentini, ovviamente lo comunicheremo se questa notizia che tutti quanti aspettiamo arriverà.
Eh sì, sicuramente, perché la nostra attenzione è focalizzata soprattutto sul destino di Alberto. Forse ho capito male, Lorenzo, ma dicevi la mediazione è stata fatta da chi? Da Qatar, ho sentito.
La mediazione è stata fatta con Zapatero, l'ex premier spagnolo, il presidente brasiliano Lula da Silva e il governo del Qatar.
E anche il governo del Qatar. Questi sono i tre attori che stanno in questo momento, momento portando avanti il dossier.
Esatto, esatto. Ricordiamo che questa terza ondata di scarcerazioni era in un certo senso già stata programmata dallo stesso Maduro quando era ancora in carica, perché come dire, era un tentativo di innescare una e favorire un processo di pace proprio con la liberazione di diversi, di molti prigionieri stranieri, perché 99 è la prima ondata, 87 è la seconda, non sappiamo quanti sono quelli che stanno lasciando il carcere in questi minuti. Ripeto, speriamo che ci sia anche il nostro Alberto Trentini e non solo, anche gli altri italiani detenuti, a partire da Biagio Piglieri e Daniel Ecena Guzia.
Eh sì, aspettiamo, ovviamente noi vi aggiorneremo se dovesse uscire la notizia. Grazie Lorenzo.
Grazie a voi.
Lorenzo Marcandalli. Le 18:23 minuti, siete all'ascolto dell'Orizzonte di Radio Popolare. Ancora qualche minuto prima di lasciare la linea alle notizie del giornale radio per andare a Roma, quartiere Primavalle, con il segretario della CGIL Roma Lazio, Natale Di Cola. Benvenuto, segretario.
Buonasera a voi.
Per parlare di quella che a tutti gli effetti è stata un'intimidazione che avete subito ieri, trovati 5 fori di proiettile nella vostra sede, sulle finestre. Oggi ha parlato Landini, domani ci sarà una manifestazione. Avete sporto denuncia, ovviamente. Avete capito qualcosa in più in questa giornata?
Purtroppo questo grave atto di intimidazione non ha una rivendicazione, ma il fatto è così grave, non era mai successo che una sede sindacale, la casa delle lavoratrici e lavoratori, fosse presa di mira a colpi di arma da fuoco. Oggi abbiamo ribadito alle forze dell'ordine tutte le informazioni che avevamo, chiedendo di avere giustizia. Domani ci sarà un'importante iniziativa proprio lì, chiamata a porte aperte, perché riapriremo la nostra sede, perché i cittadini e le cittadine di quel territorio hanno bisogno del lavoro del sindacato e del lavoro prezioso che fa la CGIL per aiutare gli ultimi e dare giustizia.
La domanda che ci facciamo, che immagino insomma vi stiate facendo anche voi, è se nel recente passato è successo qualcosa che può portare a sospettare qualcuno di questo atto intimidatorio. Ci sono stati momenti di tensione con qualche soggetto negli ultimi tempi?
Purtroppo sarebbe piaciuto avere delle motivazioni, ma non ci sono. È un fulmine per noi a ciel sereno, e lo leghiamo un po' al clima invece che c'è nel paese. Un attacco, una denigrazione nei confronti del sindacato sempre crescente. Ci aspettiamo che la magistratura faccia più presto chiarezza, ma una cosa è certa: noi non arretriamo e da domani saremo più forti che prima in quel territorio, che è un territorio di frontiera che ha bisogno della presenza del sindacato.
Primavalle, che tipo di quartiere è?
È un quartiere periferico della città, quella è una zona di case popolari, la CGIL è insediata lì da oltre 30 anni e quindi è un punto di riferimento di legalità per tantissime persone.
Quindi la gente del quartiere comunque ha un rapporto con il sindacato?
Ottimo anche, rapporto col sindacato.
Anche per ovviamente i servizi quotidiani? Che
assolutamente, sì, di qualsiasi tipo. Ci sono anche altre realtà che vivono i nostri spazi. È la casa delle lavoratrici e dei lavoratori, ma è la casa di chi soffre. Quindi davvero per noi è spiegabile quello che è avvenuto. Sicuramente un territorio difficile, un territorio dove ci sono fatti legati, diciamo, a sofferenze, ma anche a fenomeni di criminalità. Ma questo ovviamente non giustifica, è tanti anni che la CGIL è lì, quindi c'è qualcosa che non è spiegato e che c'è necessità di fare chiarezza, ma in ogni caso noi domani saremo lì con ancora più forza, perché da 120 anni la nostra organizzazione sta nel nostro paese ed è insediata, e da domani torneremo anche a Primavalle, perché è importante dare un segnale di speranza e di forza anche a quei cittadini.
È un territorio con anche una presenza importante della criminalità organizzata, con un controllo anche della criminalità che voi sappiate?
A Roma sono tante sia le piazze di spaccio, ma anche i luoghi in cui la criminalità è organizzata e insediata, quindi sicuramente questo è un tema che già abbiamo segnalato e che le forze dell'ordine conoscono meglio di noi. Proprio per questo è fondamentale che la CGIL sia insediata in questi territori, dove c'è più bisogno, dove c'è più bisogno di legalità, dove c'è più bisogno di luoghi che diano diritti di cittadinanza alle persone. Chi si rivolge a noi lo fa per una causa individuale, per avere giustizia, ma anche semplicemente per avere qualcuno che possa aiutarli in un momento di difficoltà della propria vita. Quindi per noi quella è una sede cruciale, è una sede fondamentale del territorio. Lì c'è la nostra Camera del Lavoro, la Camera del Lavoro di Roma Nord, che fa un lavoro prezioso, e quindi siamo convinti che da questa, diciamo, brutta pagina ne usciremo più forti di prima.
Perfetto, segretario, ricordi soltanto agli ascoltatori e alle ascoltatrici domani come si svolgerà dunque la manifestazione?
Domani alle ore 17 presso la nostra sede di Primavalle ci sarà una chiamata delle cittadine e cittadini per aprire le porte e dire che noi siamo lì per dare giustizia, perché siamo liberi e non abbiamo paura di chi vuole intimidirci.
Perfetto, grazie mille. Allora, buona manifestazione, ci riaggiorniamo ovviamente
grazie
nel caso avesse novità. Grazie. Natale Di Colla, segretario della CGIL Roma-Lazio. Sono le 18:28 minuti in questo istante. Adesso arrivano le notizie del giornale radio, anche quelle arrivate proprio qui in questi ultimi istanti, e cioè che il Senato americano ha approvato una risoluzione per limitare le azioni militari di Trump in Venezuela. Una risoluzione importante, perché appunto si dice che Trump deve avvisare il Congresso ogni qualvolta decide un qualche intervento di tipo militare all'estero, ma poi un'altra agenzia ci ha detto che Trump è pronto a bloccare questa risoluzione, a mettere il veto se dovesse poi passare anche alla Camera dopo il Senato. L'altra notizia importante di questi ultimi minuti è che Caracas ha annunciato la liberazione di diversi detenuti, anche dei prigionieri stranieri, e non si sa ancora esattamente quanti saranno, e soprattutto non si sa se tra questi ci sarà anche Alberto Trentini, il cooperante italiano che, sapete, detenuto da più di un anno a Caracas senza un capo d'accusa formale. Linea al GR, poi torniamo qui all'Orizzonte.
L'orizzonte delle
18:33 minuti, rieccoci, seconda mezz'ora dell'orizzonte. Per alcuni dei fatti dagli interni, allora si tornati ufficialmente a parlare del DDL stupri. Vi ricorderete quella legge che dovrebbe introdurre nell'ordinamento penale italiano il concetto del consenso nei rapporti sessuali, senza il quale appunto si materializza la violenza sessuale e lo stupro. Questo disegno di legge, questo testo, era inizialmente frutto di un accordo bipartisan tra maggioranza e opposizione, doveva essere portato a termine con la collaborazione di tutte le forze politiche, soprattutto perché c'era stato un accordo a livello dei leader tra Giorgia Meloni e degli Schlein. Però durante il percorso di questo provvedimento ci sono stati diversi inciampi. Il principale fu che la Lega a un certo punto aveva chiesto di stoppare questo percorso perché erano necessarie alcune modifiche al concetto del consenso. Consenso che inizialmente doveva essere soltanto attuale e informato, ma che alla Lega non stava bene, e alla fine tutta la maggioranza ha deciso di modificarlo, e la modifica è arrivata proprio in queste ore. Si dice adesso che il consenso deve essere non soltanto attuale e informato, ma anche riconoscibile, un aggettivo, un termine che sta sollevando più di qualche dubbio, non si capisce bene per chi debba essere riconoscibile e che cosa significa poi nel concreto quando il giudice si troverà a dover svolgere un processo in questa materia. Proviamo a capirlo noi allora con Elena Biagioni, avvocata penalista della rete Dire, Donne in Rete contro la Violenza. Benvenuta, avvocata.
Buonasera.
Buonasera. Ecco, lei che cosa ha capito? Cosa si intende per riconoscibile?
Non l'ho capito.
Bene, allora siamo a posto.
Così. Sì, devo dire che è sorprendente, è un aggettivo che non è, cioè non c'è in altre legislazioni, per quanto ne sappia io, che alcune ne ho viste, non è nella Convenzione di Istanbul, non è nelle interpretazioni e nei parametri che ci sono attualmente, sono elaborati dalla Corte di Cassazione. E quindi è proprio difficile capire a cosa si riferisca. È difficile capire qual è l'intenzione, qual è la ratio di introdurre questo aggettivo che, premessa d'obbligo, aspettiamo di leggere il testo, perché certo, questo è quello che abbiamo letto nelle informazioni dell'ANSA, insomma, dai giornali, e quindi non sappiamo bene come sia il testo. Sembra che si introduca e vada a sostituire i termini precedenti, quindi due aggettivi, libero e attuale.
Ah, li sostituisce, dice?
Pare, anche lì non è chiaro se li va a sostituire o se si aggiunge a libero, attuale e riconoscibile. Quindi diventa anche un po' difficile pensare a quale sia la ratio e anche e soprattutto quale sia la concreta applicazione. Perché qui il rischio è soprattutto che, mentre quando si pensa al consenso libero e attuale riguarda il consenso in sé, è un aggettivo che riguarda il consenso in sé e la sua estrinsecazione. Mm. Qui quando si parla di riconoscibile si introduce un elemento, secondo me, di
soggettivo.
Esatto, quindi si introduce un elemento esterno che non riguarda solo più chi quel consenso lo esprime, ma anche chi lo deve capire. E questo può essere un inciampo, sinceramente, perché soggettivizza, ma soprattutto relativizza il consenso. Quando io penso al consenso libero, penso a un modo di a una situazione in cui viene espresso quel consenso. Quel consenso libero deve essere anche riconoscibile in base a cosa? Per chi? In che contesto? Perché in realtà questa è una valutazione che di solito viene fatta dal giudice sulla valutazione complessiva. Allora, si può dire il consenso c'è, non c'è, diciamo che non c'era, e in questo momento il giudice deve valutare se quell'assenza di consenso era stata percepita. D'accordo, quindi si dice il consenso c'è, non c'è, non avevo capito. Questa è una comunissima linea difensiva. E però questa è una valutazione che fa il giudice sulla base del contesto. Se adesso mi si dice già sulla norma che deve essere riconoscibile, mi viene da pensare che si chieda che quel consenso abbia determinate caratteristiche per essere riconosciuto.
Cioè, riconoscibile da chi teoricamente poi si trova a commettere la violenza.
Esatto. E questo sarebbe sicuramente un passo indietro piuttosto pericoloso e piuttosto grave.
Senta, visto che... mi scusi se l'ho interrotta, avvocata, ma visto che la materia è abbastanza complicata dal punto di vista del diritto, proviamo a immaginare una situazione concreta, a fare un esempio di come poi questo termine possa complicare le cose, un caso scuola di processo, di ipotetica violenza sessuale.
Me lo fa lei o lo faccio io?
Lo fa lei.
Perché sono, immagino che possano essere quelle situazioni limite. Allora, o la situazione in cui chi subisce la violenza o chi lamenta di aver subito una violenza era in condizioni di non poter esprimere il consenso, quindi che fosse ubriaca, drogata, oppure quelle situazioni in cui non c'è stata una reazione, oppure quelle situazioni alla Giselle Pellicot, in cui la vittima non era sedata. Ora, in queste situazioni abbiamo quelle situazioni in cui non c'è espressione di consenso manifesto, e quindi la situazione in cui una non reagisce, non si esprime, quindi lì non c'è il consenso. E lì si dice il consenso non c'è perché non era in non l'ha espresso. In quella situazione, il caso Pellicot per esempio, ci dicono ma il consenso, il marito mi aveva detto che era consenziente. I giudici in quel caso chiedevano a tutti gli imputati: lei cosa ha fatto per verificare che ci fosse il consenso, che quella donna manifestasse il consenso? E questa è la valutazione che fa il giudice nella valutazione del contesto. Nel caso, un altro caso limite, in una situazione di festa, una completamente ubriaca, d'accordo?
Sì.
È in grado di, acconsente. È in grado di acconsentire? In questo tipo di casi la valutazione della riconoscibilità della condizione di poter esprimere il consenso è più o meno chiara. E lì viene fatta la valutazione. Ma in tutti questi casi, che sono i casi tipici in cui viene valutata la sussistenza del consenso e poi il riconoscimento di quel consenso, è frutto di una valutazione complessiva che fa il giudice. Ed è quello che è strano, che lo si introduca nella norma. Anche perché sposta di nuovo l'attenzione, come se la violenza sessuale fosse una questione di un'incomprensione. Non ci siamo capiti. In realtà la violenza sessuale è un atto predatorio, è un esercizio di potere, è un approfittare di quella situazione in cui il consenso non è chiaro. I casi veramente limite sono pochissimi.
Certo.
E sono quelli che il giudice deve valutare sulla base di tutto il contesto.
E questo rischia, questa ultima novità, rischia di andare a ingarbugliare ancora di più un contesto, una questione che poi produce danni nel come si devono comportare i giudici che devono valutare caso per caso. Insomma, questo sembra un po' il senso di tutto.
Ecco, io concordo, un po' confonde secondo me anche il cittadino, nel senso che complica davvero in una ricerca proprio lessicale, che confonde invece di dare delle indicazioni chiare, sia per il cittadino che si orienta anche, sia non tanto per il giudice, che il giudice insomma dovrebbe aver chiara la valutazione del contesto. Aggiungo anche che c'è una giurisprudenza della Corte Europea su questo che è cristallina, e è cristallina dal 2010. Il rischio qui è che, introducendo questo nuovo aggettivo, secondo me, si vada a a cambiare la linea interpretativa che c'è già della Corte di Cassazione, cercando quindi, e il rischio è questo soprattutto, che quindi si dica questa nuova aggettivazione cambia i parametri e quindi devono essere ritrovati e bisogna riorientarsi all'interno di nuovi parametri.
Chiarissimo. Avvocata, per riassumere tutto quanto, adesso leggo, stavo leggendo anche varie dichiarazioni di esponenti dell'opposizione che criticavano queste ultime novità. Il rischio di introdurre un termine come quello del riconoscibile sta nel fatto che in alcune situazioni, se ho capito bene, ma ovviamente lei mi corregga, in alcune situazioni in cui una donna è paralizzata dal terrore, non si trova in grado di, insomma, di intendere o di volere perché ubriaca o altro, potrebbe in qualche modo esplicitare o rendere visibile una sorta di riconoscibile, anzi una sorta di consenso che consenso non è. In quel caso, per chi commette la violenza, quello è un consenso riconoscibile dal suo punto di vista, ma in realtà non c'è consenso alla base. È più o meno questo il senso.
Esattamente, esattamente. Cioè si va a dare un significato a delle situazioni che riguardano la persona offesa, e questo complica, cioè guida in modo sbagliato l'interpretazione del consenso. Perfetto. Il consenso o è chiaro oppure nel dubbio non è un consenso. Se deve essere riconoscibile, vuol dire che c'è un dubbio alla base, allora quel consenso non è chiaro.
Certo, certo.
E quindi si introduce come un dubbio a monte. Io temo che questo sia il rischio.
Questo può essere il rischio. Avvocata, in questo momento non abbiamo nessun testo e quindi le nostre sono soltanto congetture, ipotesi. Dunque io direi sospendiamo per il momento il giudizio, aspettiamo di vedere che cosa ci sarà scritto a tutti gli effetti in questo DDL, in questo provvedimento, quando avremo modo di farlo, e ci risentiamo, direi. Che dice?
Perfetto, la ringrazio molto.
Grazie davvero a lei per essere stata con noi, Elena Biagioni, avvocata penalista e della rete di Re Donne in Rete contro la violenza. Alla prossima.
A presto.
Tra poco arrivano le notizie da Milano e dalla Lombardia, nel frattempo Zach Bryan.
It'll be fine by dusk, but I'm telling you, baby, these things eat at your bones and drive your young mind crazy. But when you place your head between my collar and jaw, I don't know much, but there's no weight at all. I'm damned if I do, and I'm damned if I don't. 'Cause if I say I miss you, I know that you won't. But I miss you in the mornings when I see the sun. Something in the orange tells me we're not done. To you just a man, to me you're all I am. Where the hell am I supposed to go? I poison myself again. Something in the orange tells me you're never coming home. There's orange dancing in your eyes from bulb light. voice only trembles when you try to speak. Take me back to us dancing, this wood used to creep. To you I'm just a man, to me you're all I am. Where the hell am I supposed to go? I poison myself again, something in the orange tells me you're never coming home. Just a man, to me you're all I am. Where the hell am I supposed to go? I poison myself again, something in the orange tells me you're never coming home. If you leave today, I'll just stare at the way the orange touches all things around. The grass, trees and dew, how I just hate you. Please turn those headlights around. Please turn those headlights around.
Something in the Orange, Zach Bryan, all'orizzonte di Radio Popolare alle 18.51 minuti. È venuto il momento di vedere i principali fatti da Milano e dalla Lombardia. Ce n'è uno in particolare che, devo dire, lo definirei così, emblematico di che cosa significhi oggi essere, stare dentro un CPR e il percorso che sei costretto a subire, dove ti porta, e ce lo racconta Luca Parena. Ciao Luca.
Ciao Mattia, buonasera a tutti e tutte. Sì, questa che raccontiamo stasera, che ci sarà nel notiziario Metro Regione stasera e di cui abbiamo parlato anche stamattina, ma è una vicenda che insomma avevamo segnalato fin dalle prime denunce che risalgono allo scorso ottobre, scorso novembre. È una vicenda che parla del CPR di Via Corelli, quello di Milano, il centro per il rimpatrio dei migranti, la storia di una persona in particolare, di Hassan Etiaou, questo è il suo nome, 27 anni, originario del Senegal, per 9 mesi fino allo scorso ottobre è stato detenuto a Milano con gravi patologie psichiatriche, hanno fornito le prove anche della sua malattia, dei suoi problemi, la rete Mai Più Lager No ai CPR, che ha segnalato la sua situazione grazie al fatto che il CPR di Milano è uno dei pochi dove sia possibile per le persone possedere i propri telefoni all'interno della struttura. Oggi
grazie a una battaglia giudiziaria,
esatto, peraltro che appunto è stata una conquista, ecco, sì, di qualche tempo fa questa, perché in tanti altri centri in Italia non è così. Dicevamo, di Hassan Etiaou si sono perse poi le tracce nei mesi scorsi, dopo che quello che sappiamo è che è stato trasferito in Albania non appena è stata denunciata la sua situazione, che dopo pochi giorni è stato ritrasferito in Italia. E poi però da quel punto lì non si sa più che fine abbia fatto. Oggi la sua vicenda è arrivata in Parlamento, in Senato in particolare, grazie a un'interrogazione che ha fatto al Question Time oggi pomeriggio la senatrice di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Cucchi, e a cui il ministro Piantedosi ha dato una risposta, o meglio una non risposta, perché Piantedosi sostanzialmente ha confermato che si sono perse le tracce appunto di questa persona, che non si sa dove si trovi in questo momento, che le ultime informazioni che si hanno su di lui risalgono allo scorso 10 novembre, quando gli è stato comminato dal questore di Roma un ordine di allontanamento, un'intimazione a lasciare il paese entro 7 giorni, ma al momento risulta irreperibile. La risposta di Piantedosi, mi verrebbe da dire come suo consueto, è stata molto burocratica. Uno degli aspetti più evidenziati, ne abbiamo poi anche parlato insomma con i rappresentanti della rete Mai Più Lager Noi CPR, che hanno denunciato per primi la storia di Hassan Etiaou, è sempre questa continua deumanizzazione, questo continuo ridurre delle pratiche burocratiche a dei certificati di idoneità, le storie di queste che invece sono persone molto spesso che hanno delle malattie, dei disturbi psichici, e che vengono invece costrette, detenute in questi centri, e che poi lo Stato, nel certificare, ecco, il fallimento di questo sistema, quello dei CPR, perde pure magari le loro tracce.
Eh sì, il ministro dell'interno Piantedosi, come dicevi, ci ha abituato a usare questa terminologia fredda, crudele, quando si parla di persone straniere. Mi viene in mente ovviamente il famoso carico residuo nel caso dei migranti di Cutro. Luca, quindi noi abbiamo sentito Ilaria Cucchi direttamente, che ha fatto l'interrogazione al ministro Piantedosi.
Esatto, ci ha raccontato di come, insomma, dopo settimane e settimane in cui ha presentato richieste di accessi agli atti, ha presentato anche dei solleciti e in cui non ha mai avuto esito nessuna sua richiesta, oggi è arrivata questa risposta, e questo è quello che ci ha raccontato Ilaria Cucchi poco dopo, appunto, la seduta di oggi al Question Time al Senato.
Ho capito perché il ministro non mi ha mai risposto, semplicemente perché non lo sapeva nemmeno lui dove si trovi Hassan. Io credo che la storia di Hassan debba far riflettere sul fallimento totale dello Stato, debba far riflettere sull'inutilità dei CPR, soprattutto per come sono concepiti e gestiti oggi. Io mi aspettavo, come ho detto anche al ministro, che per una volta potessero dimostrarci che il governo, che questo governo ha a cuore il rispetto dei diritti di tutti, anche dei migranti, ma purtroppo il ministro ancora una volta mi ha delusa e ha deluso tutti noi. Io non riesco a comprendere come possa un governo che continua a parlare tanto di sicurezza, ad usarla praticamente esclusivamente come slogan, non vergognarsi del fatto che questo giovane uomo, ricordiamo, di 27 anni, senegalese, sia in giro per l'Italia costituendo un pericolo potenziale per se stesso e per gli altri. Come posso non vergognarsi del fatto, benché oggi lo abbia negato in aula, che Hassan è stato trattenuto nel CPR di Milano per ben 9 mesi, nonostante il fatto che le sue condizioni lo rendevano incompatibile con quel regime. Glielo assicuro, in aula lo ha negato, ha detto che è stata dichiarata dai medici la compatibilità, l'idoneità, però abbiamo testimonianze, abbiamo anche video, qui si nega l'evidenza, e questo significa prendere in giro i cittadini. Prendere in giro i cittadini è l'unica cosa che sanno fare.
Una vicenda molto preoccupante rispetto a come vengono considerati i diritti di queste persone.
Senta, io, come un po' tutti sanno, oltre a visitare con una certa frequenza le carceri, ho visitato anche alcuni CPR, tra cui anche quello di Milano, oltre che ovviamente di Roma, di Ponte Galeria. Io le posso assicurare che una buona percentuale di queste persone è in condizioni psicofisiche veramente allarmanti. E beh, allora se mi si dice, come si è detto per Hassan, che vengono fatti dei certificati medici che ne attestano l'idoneità, allora a questo punto, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, io ritengo che i CPR in Italia siano illegali.
Non solo Hassan, sono tante le persone come lui che vivono queste condizioni, come sentivate da Ilaria Cucchi di AWS. Luca Parena, abbiamo ancora qualche secondo per l'altra grande notizia di Metro di oggi.
Ma giusto per segnalare, insomma, quella che sarà una delle notizie principali dell'edizione di stasera, la confessione da parte di Emilio Gabriel Valdes Velasco del femminicidio di Aurora Livoli, la 19enne uccisa appunto a Milano alla fine del 2025. Oggi c'è stato l'interrogatorio in carcere a San Vittore e la persona appunto che era accusata di essere responsabile di questo femminicidio oggi ha confessato e anche ammesso di aver abusato della 19enne.
Il cui corpo era stato ritrovato in un cortile di questo palazzo nella zona nord-est di Milano. Grazie Luca, Metro Regione alle 19.45.
A più tardi.
Adesso Martina Stefanoni con Esteri, noi alle 20 con l'Orizzonte. Ciao.